mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Su internet sembrano essere migliaia i libri autoprodotti venduti solo a richiesta, un mercato editoriale nato negli Stati Uniti che ora si diffonde anche in Europa. Buongiorno da Antonella Palermo alle 10.37 sulla Radio Vaticana in diretta, sul canale in FM 105 Live, il canale su Roma e sul Lazio della Radio Vaticana. Oggi parliamo di web e in particolare prendiamo spunto da un recente articolo che parla proprio dell'autoproduzione, che non è cosa nuova. Ciò che è nuovo è il fatto che l'imprenditore canadese che si era fatto notare con la fondazione di Red Hat, la società che ha inventato il fortunato software Linux, ora si dedica all'editoria. L'assunto di base la constatazione che pubblicare un libro oggi è difficile, lo sappiamo, per non dire impossibile. Allora entra in gioco Lulu, un bookstore virtuale che promette di pubblicare senza costi di inizio, senza minimo ordine, senza ritardo e senza inganno. L'autore invia la sua opera a lulu.com, il sito stampa e spedisce ogni libro quando viene acquistato, è l'acquirente stesso a pagare il costo di stampa, non si cedono i diritti sull'opera a nessuno, insomma all'editore alla fine, tirando le somme, spetta solo il 20% del ricavato, il rimanente 80% resta all'autore. Sul sito si trovano libri, musica e foto divisi per genere. Tra i libri va forte il settore fiction e letteratura, ma non scherza anche il settore dedicato alla religione e alla spiritualità. Ne parliamo oggi con Giuseppe Romano, in diretta da Milano, docente di media e multimedialità all'Università Cattolica. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, prevedi un successo di questa iniziativa che sembra essere approdata anche in Italia?
Sicuramente sì, per una ragione molto semplice, così come in questo tempo di mondiali di calcio tutti siamo commissari tecnici, un'altra cosa che tutti siamo, in particolare noi italiani, è scrittori. Quindi sicuramente se ci sono modi più facili per scrivere e pubblicare, questo non... sarà un vantaggio per tutti da un punto di vista pratico, che poi lo sia da un punto di vista della qualità della scrittura, della qualità dei libri che si vedono in giro, è un altro discorso.
Perché?
Perché il problema, diciamo, il computer ha aiutato tutti noi a semplificare le procedure di scrittura, però al tempo stesso maschera tutto quello che invece c'è dietro, la fatica, il sudore. Se uno scrive una frase a mano, quella frase ha la perfezione della sua calligrafia che è relativa. Se la scrive a un computer sembra subito pubblicata, definitiva, bellissima, ma questo non è garanzia di qualità. E questo moltiplicato per molte pagine e tradotto in facilità di pubblicazione elimina quell'altro processo che è molto più serio, che è l'accettazione del proprio scritto da parte di qualcun altro che lo pubblica, che era una garanzia sociale fino a ieri.
Per l'acquisto vengono stampati su carta questi testi che circolano sul web e quindi acquistano una, come dire, fisionomia fisica solamente nel momento in cui viene richiesto l'acquisto. Questo, come dire, porta sul tavolo anche tutto il discorso relativo non solo alla proprietà intellettuale, ma anche ai rischi che una pubblicazione in senso tradizionale comporta e che probabilmente dovrebbero essere salvaguardati, perché il rischio fa parte di un progetto, no? Qualunque esso sia.
Certamente. Io credo che in realtà quello che di cui parliamo oggi è una conseguenza molto naturale del web, di internet, di questo nuovo mezzo di comunicazione, e cioè che davvero è facile esprimersi. Ora, il fatto che poi questa espressione non rimanga soltanto in un sito, come capita a moltissimi, ma diventi anche carta, in un certo senso è un piccolo passo in più, ma non in una direzione diversa. Cioè, dal punto di vista materiale questi libri somiglieranno a tutti gli altri libri, da un punto di vista però reale questi libri saranno semplicemente un qualche cosa frutto di un'iniziativa di un singolo, che non vuol dire che non siano potenzialmente buoni o vantaggiosi o utili, vuol dire che però tutti noi abbiamo rispetto a quei libri minori garanzie di autorevolezza. E questo è il problema della rete, cioè tutto sembra bello, però manca forse quel processo di verifica, quasi di esame, che garantisce tutti noi rispetto alla qualità di un prodotto culturale, editoriale in particolare.
E poi c'è il fatto che nel momento in cui io scelgo di far stampare un libro che ho guardato sul web, nel momento in cui diventa prodotto cartaceo, diventa un'altra cosa. Posso anche restarne deluso.
Sì, sì, hai tutta la ragione, cioè anzi forse si potrebbe dire qualcosa di più. Il punto è che noi siamo abituati, così come dire, quantomeno dalla pratica di questi primi anni di internet nel mondo, a leggere in rete. Ma forse non ci siamo ancora resi conto che questo linguaggio, il linguaggio multimediale, il linguaggio interattivo, quello che popola i siti web, è molto più ricco. Quindi, come dire, non è leggere quello che dovremmo fare e non è la scrittura soltanto quella con cui internet dovrebbe esprimersi. Quindi anche la domanda è: quando arriverà qualcuno che ci mostrerà qual è il vero linguaggio della rete? E questa è una bella domanda, perché quando arriverà sarà come quando arrivò Dante nel panorama della letteratura, insomma, cioè un sole nuovo che sorge, un panorama nuovo che si vede, qualche cosa che prima non c'era.
E quando arriverà?
E questo non si sa, perché il genio personale è appunto personale, quindi nasce proprio dal nulla e questo non si può dire. Sicuramente quello che si può dire oggi è che ci sono tutte le premesse perché succeda, perché il problema vero di internet fino a ieri era che era lenta. Noi abbiamo visto gran belle cose interattive sul CD-ROM, su DVD, molto più che non nei siti, perché i siti erano frenati dalle linee telefoniche troppo lente, dai computer troppo vecchi. Però tutto questo con la banda larga, con paradossalmente i mondiali di calcio sono una sfida tecnologica, perché c'è chi ha visto la possibilità di fare un grande affare. Ora, che i videofonini vadano o no, questo non mi interessa, mi interessa però che sicuramente si allargheranno i flussi e appunto quello che evolverà alla fine non sarà la tecnologia, ma saranno gli uomini che si esprimono lì dentro.
Già che però hai fatto riferimento ai videofonini, secondo te andranno oppure no? C'è chi parla di un vero e proprio flop.
Allora, i videofonini, quelli del videochiama, mi sono un flop, che mi risulti. E la videotelevisione non posso dire che sia un flop, perché ancora è appena nata. Quello che posso dire è che alla fine, siccome grazie al cielo, quando la tecnologia e l'uomo si incontrano, perché è l'uomo che la partorisce, alla fine vince l'uomo, noi non sappiamo che strada prenderà tutto questo. Il paradosso più clamoroso della nostra epoca, per esempio, è che in tutta questa nuova tecnologia qual è la lingua che più di tutte ha trovato espansione? Quella degli SMS, cioè la più antica, la più vecchia, la più rudimentale, la più economica. Cioè, noi utilizziamo degli strumenti clamorosamente nuovi per fare alla fine dei microtelegrammi, che è quello che facciamo con gli SMS. Quindi che la TV mobile abbia grande successo non lo so dire, però quello che so dire è che sono tutti nuovi modi per cose vecchie, cioè per comunicare fra di noi.
Microtelegrammi, in una delle prossime rubriche sicuramente ci occuperemo della morte dei telegrammi, se ne è parlato di recente anche proprio con un intervento dei dirigenti di Poste Italiane. Effettivamente sembra che quasi nessuno più ricorra ai telegrammi per comunicare.
Sì, o meglio, i telegrammi hanno cambiato veste, così come ha cambiato veste il telegrafo. Cioè, in verità quello che succede quando arrivano nuovi mezzi di comunicazione non è mai che altri muoiano, certo. È che semplicemente si ridispongono in una coreografia generale. Il paradosso dei nostri giorni è che ancora usiamo i piccioni viaggiatori per certi modi di comunicare, non è che li abbiamo eliminati del tutto. quindi anche i telegrammi forse avranno una loro specifica collocazione, non so in che contesto.
Ho ripreso un tuo articolo che risale al febbraio scorso e che riguardava proprio il cambiamento della pubblicazione sul web, anche alla luce di alcuni episodi che non so, hanno riguardato per esempio l'azienda Microsoft che ha reso pubblico il cuore di Windows, il codice informatico con cui è scritto il programma che tutti adoperiamo, oppure alla luce della vicenda del motore di ricerca Google che pur di informare si è in qualche misura autocensurato, per esempio in Cina. Come è cambiata allora la pubblicazione?
La pubblicazione è cambiata per il fatto che quando io pubblico su carta, la carta non si può più cambiare. Cioè un libro, un giornale, non sono più di chi li ha scritti e neanche di chi li ha editi, semplicemente sono oggetti che un qualunque utente, un qualunque cittadino compra e sono suoi. Se io autore di un libro vedo te col mio libro sotto braccio, non ho neanche più il diritto di dirti ridammelo che lo devo cambiare, è tuo, l'hai comprato. La pubblicazione invece in internet è un concetto molto vago perché è tutto fluido, tutto può ancora cambiare. Questa vicenda che citavi di non solo Google ma diverse grandi aziende multimediali hanno accettato di censurare i loro contenuti in Cina pur di comunicare. Beh, la risposta dei loro responsabili alle critiche fatte da parte occidentale è stata: beh, meglio poche informazioni che nessuna informazione. Ma il vero punto non è il numero, è la qualità. E allora Internet ci sta dicendo che dobbiamo ristudiare il concetto di pubblicazione. Pubblicazione vuol dire qualcosa che è di tutti, non vuol dire solo che è in giro.
Ti volevo tirare in ballo per un argomento che avevo lasciato un po' sul tavolo e di cui volevo occuparmi in una di queste puntate. Avevo conservato un articolo della scorsa settimana su Repubblica, se il videogame prende il posto del catechismo, il boom in tutto il mondo dei videogiochi evangelici che insegnano la religione e guidano alla lettura della Bibbia. Sembra che l'intrattenimento digitale sia diventata una vera e propria operazione per diffondere il verbo e fare proseliti. Volevo una tua opinione su questo discorso dei Christian Game, come vengono chiamati, e che pare abbiano raggiunto anche dei livelli abbastanza eccessivi di violenza e di sangue. Ribadiamo che sono delle iniziative che giungono in particolare dal mondo cristiano evangelico, che ha fin dalle origini un suo ben preciso e riconoscibile stile di comunicazione, giusto?
Sì, sì, certamente. Ma in quanto a questo stile, appunto, ognuno può giudicare la qualità, appunto, nel merito del singolo mezzo espressivo, quindi della singola opera. Io da un lato credo fermamente nelle potenzialità di questo linguaggio, lo dicevo anche prima, quindi i videogame, che è un termine molto limitativo per dire quello che sono le nuove storie interattive che è possibile che diventino un canale di espressione anche artistica collettivo di qui a non so quando. Quanto ai contenuti, si possono utilizzare per tutto, così come i libri. Un libro è un supporto su cui posso scrivere qualsiasi materia. Io credo che un buon videogame con buoni contenuti possa fare del bene, che parli di religione, che parli di letteratura, che sia una storia lui stesso. D'altra parte è risaputo che, per esempio, proprio in questi giorni era su tutti i giornali che i videogiochi stanno imboccando anche la strada, per esempio, della pornografia. E quindi, come dire, in tutti i mezzi espressivi ci sono i pro e i contro, e io credo che ognuno debba valutarli con maturità quando deve comprare, quando deve dare il suo assenso alla pubblicazione, cioè quando da cittadino deve dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto.
Ma secondo te dei criteri che possano così essere condivisi e utili per fare un videogioco con contenuti religiosi, quali potrebbero essere?
Ma è una domanda che ha una risposta troppo ampia per darla se non in due parole. Quello che credo io è che la catechesi in generale debba sempre rispettare la libertà della persona da catechizzare, cioè l'assenso deve essere libero, quindi io proporrei questi contenuti in modo chiaro ma al tempo stesso libero, cioè che la persona si senta autorizzata lei stessa a entrare, non spinta dentro la porta. e quindi questo lo farei con la qualità di espressiva. Ci sono anche dei, dal punto di vista tecnico, ci sono anche dei modelli narrativi che si possono preferire, quindi forse più quello di una storia che non quello di un diktat, come certe volte sembrano invece questi. Cioè, l'apologia oggi non è necessariamente che debba essere una sequela di dogmi urlati. Esiste anche la via della ragione che accompagna la fede, esiste anche la via dell'esempio che è sempre molto più positiva che non quella delle imposizioni.
Grazie a Giuseppe Romano, docente di media e multimedialità all'Università Cattolica di Milano. Una buona settimana e buon lavoro.
Grazie.
Grazie di essere stato con noi. Sono le 10:52 sulla Radio Vaticana in diretta. Io mi fermo qui ricordandovi il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org, dove a partire da questo pomeriggio, se vorrete, ritroverete il meglio in onda su questo canale. L'appuntamento con me è per domani mattina alle 10:30 per parlare di radio. Molto probabilmente parleremo, anzi continueremo a parlare di podcasting, anche alla luce dell'esperienza che la Radio Vaticana ha fatto nei giorni scorsi a Riva del Garda nella terza edizione di Radio Incontro. Bene, tra qualche minuto alle 11 un flash news in lingua inglese. A presto, continuate a seguire la Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.